Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 7, versetti dal 10 al 15. Ma quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui, non apertamente, ma quasi di nascosto. I giudei intanto lo cercavano durante la festa e dicevano: «Dov'è quel tale?» E la folla sottovoce faceva un gran parlare di lui. Alcuni infatti dicevano: «È buono», altri invece dicevano: «No, inganna la gente». Nessuno però parlava di lui in pubblico per paura dei giudei. Quando ormai si era a metà della festa, Gesù salì al Tempio e si mise a insegnare. I giudei ne erano meravigliati e dicevano: «Come mai costui conosce le scritture senza avere studiato?» Parola del Signore. Abbiamo un breve tratto, un passo breve in avanti, in cui già emerge le divisioni, le differenti opinioni su Gesù. Mi chiedevo adesso, ascoltando, giusto per introdurre la traduzione, se sia esatto non conosce le scritture. Mi pare che dica così la traduzione. Non conosce le scritture, come costui conosce le scritture. Sembra difficile. Utos grammata isen, sa di lettere, cioè non ha studiato, e come mai? Non mi sembra grammata isen che possono essere le scritture. Ovviamente i contenuti, poi il contenuto ha a che fare con la scrittura, ovviamente. Comunque è una sfumatura un particolare, se volete, cioè come mai costui sa di lettere senza avere studiato. Può darsi anche che sia meglio la traduzione. Mi chiede, è un punto interrogativo che mi è venuto mentre leggevo.
Come mai colui sa di lettere senza essere andato a scuola? E poi Gesù risponde loro così: la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Se uno mi vuol fare la sua volontà, conoscerà riguardo alla dottrina se è da Dio o se parlo da me stesso. Cioè, offro una risposta alla domanda dei...
Una risposta?
Sì.
In che senso? È la risposta, sì.
Loro dicono: come mai costui sa di lettere senza essere stata a scuola? E lui dice: la mia dottrina è quella del Padre mio, se voi fate la sua volontà conoscerete se è da Dio o no. Cioè, vi spiegherete come mai so di lettere senza essere stata a scuola.
Sì,
io la vedevo come risposta.
Certo.
Non ho guardato, non ho fatto un tempo, poi non ho i mezzi, adesso tasa anche. Ma mi domando se appunto nel Vangelo di Giovanni c'era già che insegnava, aveva avuto delle dispute, aveva parlato, però qui fa un'azione molto, molto forte, appunto mettersi nel Tempio a insegnare vuole dire che con una certa autorità. Quindi poi si vedrà più avanti appunto quello che poteva insegnare. Infatti mi sembra che quel mormorio che c'è prima possa avere vari sensi, appunto vedere, perché appunto alcuni dicevano che può fare tanti segni, altri dicevano che inganna. Mosè appunto era cresciuto appunto con la, nella casa del faraone ed aveva appunto la scienza dei sapienti d'Egitto. Però questo non le vale per avere autorità davanti al suo popolo. Il Signore lo manda con dei segni e si accredita con questi segni. Però appunto qui si domandano, c'è la domanda, è buono, sono segni validi, oppure sta ingannando la gente con dei segni che non hanno, eccoci, e da quale sapienza le viene appunto, non avendo fatto delle scuole.
Sì, è singolare appunto che Gesù entra nel Tempio e insegnava, sembra un'azione continuata, continua, cioè non una, solo un caso, per cui naturalmente i capi dei giudei si domandano, ma con che autorità, quale autorità? Insomma, comunque questo è una domanda giusta che si fanno, ovviamente, appunto non avendolo, non sapendolo, insomma, che fosse un discepolo di qualche famoso maestro, ovviamente è una domanda che si pongono. Comunque io mi ero fermata poi su questo mormorio della folla. La folla è ancora la folla dei giudei, e appunto chi dice buono, chi dice no, inganna la gente. Questo termine poi inganna, seduce, ritorna nella passione, che è un capo di accusa, stravolge la gente, seduce la gente, cioè un capo di accusa che gli pongono, insomma, quando Matteo soprattutto ritorna alla stessa formula. Io pensavo appunto a questa folla che si pone davanti a Gesù come costretti a fare un giudizio, una scelta, cioè mi veniva in mente quel passo di Luca appunto dove è detto che Gesù è un segno di contraddizione, cioè chi lo accoglie e chi non lo accoglie, ci si pone così davanti a Gesù e quindi rimane sempre così, cioè bisogna di fronte a lui fare una scelta, o si è per lui o si è contro di lui. E poi è certo che Gesù è un seduttore, cioè dice Geremia, mi hai sedotto, mi sono lasciato sedurre, mi hai sedotto Signore, quindi insomma è anche vero che Gesù seduce sempre, insomma, da 2000 che seduce, da 2000 anni.
Ma sì, questo episodio anche a me è sembrato un po' singolare, e così mi veniva da pensare un po' all'insegna di questo nascondimento, perché Gesù appunto va su quasi di nascosto, ma anche la folla, ecco, parla non apertamente di lui. E qui, il versetto 9, aveva detto che Gesù era rimasto in Galilea, sembra quasi che ci sia un ripensamento, ma evidentemente è una modalità diversa che Gesù, nella quale Gesù vuole salire a Gerusalemme. Vuole andare positivamente di nascosto, e mi sembrava interessante che prima di tutti i giudei lo cercano in questa festa. Evidentemente la fama di Gesù era già grande, ecco, e a una grande festa, ecco, del popolo di Israele quasi non poteva mancare. E poi appunto c'è questo mormorare di lui, e mi sono detta questo giudizio è buono e da un lato inganna la gente. Così un po' mi è venuta in mente, ecco, la domanda che Gesù aveva fatto ai suoi discepoli a Filippo, a Cesarea di Filippo, quando gli dicono la gente chi dice che io sia. Ebbene là, ecco, nella periferia, ecco, è ritenuto come Giovanni Battista, come Elia, come Geremia, come un profeta, ecco, come un grande, ecco. Qui invece a Gerusalemme, ecco, in questo mormorare è riconosciuto buono e ingannatore in un qualche modo. Ecco, ma mi sembrava ugualmente delle cose molto grandi di lui, perché proprio, perché da un lato c'è questa mormorazione, ma dall'altra parte non possono non riconoscere che è buono e che ha una parola che in qualche modo induce a credere in lui. E quindi mi sembrava che venisse poi riconosciuta la sua potenza in opere, buono, fa tutto bene, e anche in parole. Perché questo inganna la gente, e mi sembrava, mi sono detto, ma cosa, perché dicono che inganna la gente? E in realtà proprio in questo stesso capitolo, ai versetti 47-48, è detto in che senso, ecco, si può dire che Gesù inganna. I farisei replicarono dicendo: vi siete lasciati ingannare anche voi? Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi dei farisei? Quindi questo ingannare la gente era la capacità di Gesù di in un qualche modo, ecco, avere fede in lui, ecco. Quindi, ecco, pure nella mormorazione, ecco, si dicono di lui delle cose grandi, questa sua bontà nell'operare e questa sua capacità con la sua parola di indurre la gente a credere in lui.
Io dico una cosa piccolissima che ho letto in Cirillo d'Alessandria, che mi è sembrato bello, perché cioè anche lui si chiede questa faccenda del cambio, perché Gesù prima dice appunto non vado, poi ci va. E lui mette come parallelo una cosa, dice anche nel deserto, no? Dopo il grande peccato del vitello, Dio a un certo punto dice basta, io con voi non vengo più, no? Non salgo più con voi. Poi invece Mosè intercede e Dio cambia idea e sa, e si rimette col popolo e sale. Cioè così mi è sembrato bello una lettura, appunto, come facevano i padri, però mi sembra interessante, ecco, mi è sembrato. Ecco, e poi invece un'altra cosa su cui tirerei l'attenzione è il Giovanni 18:20, quando il sommo sacerdote interroga Gesù, no? Gesù dice così: io ho parlato al mondo, anche ieri Gesù citava il mondo dicendo il mondo non odia voi, odia me. Io ho parlato al mondo apertamente, ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio dove tutti i giudei si riuniscono, non ho mai detto nulla di nascosto. Mi pareva che anche questo gettasse una luce molto forte, ecco, sul tratto di oggi, ma poi su quello che segue.
Questa parola che dice, alcuni dicono è buono, altri è un seduttore. Mi è sembrato di sentire il popolo che già nel cammino dell'uscita dall'Egitto subisce la grande tentazione: è o non è Dio in mezzo a noi, pur vedendo i grandi prodigi che Dio aveva fatto e faceva. E così anche qui seguono questa tentazione pur vedendo che lui, adesso vengo su quella cosa che accennava Giovanni all'inizio, qua questa traduzione conosce le scritture, lo Zervich traduce così, dice gramma littera, però nel plurale, conosco le lettere, vuol dire in arte leggendi et in scrittura versatus sum, nel leggere e nell'essere versato nelle scritture. Perché? Perché a leggere si imparava sul testo sacro, come si impara oggi in varie religioni dell'Oriente. Cioè chi forma il nostro linguaggio è la scrittura, è il testo sacro. Quindi loro conoscono che lui lo conosce, eppure vedono il grande prodigio di Dio e non credono. È la tentazione del popolo dall'inizio alla fine, dalla quale soltanto la fede ci libererà. E questo testo di oggi si vede mi ha risuonato l'inizio del Vangelo di Giovanni, dove dice che venne la luce nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Questo processo Gesù che si snoda sin dall'inizio e che si svolgerà per tutto l'Evangelo.
Io ho pensato questa quando ormai si era a metà della festa, Gesù salì al Tempio e si mise a insegnare. Allora, siccome aveva detto ai fratelli che lui non andava alla festa e che non si manifestava al mondo perché non era giunta la sua ora, sembra che qui Gesù decide che questa comincia la sua ora, ecco, perché quindi da ora in poi tutto quello che Gesù farà e tutto il rapporto che lui ha con i giudei e le contestazioni sulla sua origine, sulla sua natura, è ormai da questo momento, visto che lui è salito al Tempio e ha cominciato a insegnare pubblicamente, sembra che sia l'inizio della sua ora, ecco, mi sembra.
Sì, anche se poi quanto alla formula troviamo più avanti, per esempio 8:20, poi più volte, che non riescono a prenderlo perché non era ancora la sua ora. Abbiamo nel racconto, quello che penso che già ieri, mi sembra, o anche ieri l'altro, veniva notato, ecco, da qualcuno che le espressioni che Gesù usa effettivamente si possono intendere in modi diversi. Il vostro tempo è sempre pronto, il mio non salgo, eccetera. Cioè, possono avere qualcosa di più misterioso, anche di allusivo. Sì. No, ma questo è una cosa molto, molto discussa. Come Gesù ha detto, una bugia, sostanzialmente il problema è di tipo morale, cioè come Gesù possa avere detto ingannato. Invece a me personalmente piace questa cosa, non mi fa problema, però ciascuno, a un certo momento, se a uno non piace che Gesù ha detto, secondo me l'ha detto perché non voleva, il contesto mostra che Gesù sapeva benissimo che sarebbe salito alla festa, non è che ha cambiato idea dopo, io penso, mi pare che il contesto, io almeno lo sento così, però non ha voluto salire pubblicamente nelle carovane, come spiegava anche Anastasia, in modo che si sapeva che venivano i Galilei, Gesù, con tutti i discepoli che sapevano dov'era. Quando sale solo non vuol mica dire che è salito da solo. Avrà avuto con sé i discepoli, eccetera, ma non è salito in modo pubblico. Sarà andato a Betania, e a metà della festa è comparso nel Tempio. E anche questo è singolare. Eventualmente può essere questo, se anche questo è un punto di sorpresa, perché dopo aver detto che sarà di nascosto, a un certo punto diventa pubblica la sua presenza. Tant'è vero che cercano di arrestarlo, cioè viene individuato. Mentre prima non è individuato, quindi insomma c'è certamente, come veniva già spiegato, io penso che sia giusto, cioè c'è un contesto che è richiamato dall'Evangelista di grande pericolo per Gesù, data la sua immensa fama, anche quindi la sua l'opposizione che poteva trovare, soprattutto le autorità, e nello stesso tempo c'è una ubbidienza di Gesù al Padre, cioè Gesù si muove, come avete notato, sempre sulla base di quello che lui sa, il Padre vuole da lui, sembra che sia spiegabile in questo modo, insomma. Io personalmente penso che anche l'Evangelista ci tenga molto a mostrare le diverse opinioni su Gesù e la divisione che Gesù crea. E questo è molto positivo, diciamo, non è un aspetto negativo. Quale dei profeti veri non ha suscitato divisione? È inevitabile, è un fatto inevitabile, che che c'è chi, questo nel capitolo settimo poi è molto sottolineato, che andrà avanti fino alla fine a mostrare addirittura che c'è divisione anche tra i capi, perché c'è uno come Nicodemo che dice: ma come, ma voi giudicate senza avere prima esaminato, eccetera. Mostra cioè il punto interrogativo che Gesù pone, che io sento nella linea anche dei profeti. Quale dei profeti era accettato pacificamente? Gesù stesso qui attesta che a voi non può far niente il mondo, a me sì, perché io lo critico, io attesto che le sue opere sono cattive, quindi non è una presenza comoda, ecco, quella di un profeta o quella di Gesù, è una presenza, naturalmente non vengono riportati i discorsi, o tutti i discorsi di Gesù, se insegnava per giorni e giorni vuol dire che ne aveva da dire, ed evidentemente forse avrà anche molto criticato, come noi troviamo nella scrittura, quindi c'è molto motivo per poter da un lato dire è veramente lui, è veramente buono, e dall'altro. E poi l'ultima cosa che, insomma, la cosa che però io volevo notare è questo ultimo segno di cui si era parlato all'inizio, insomma, sulla traduzione, sa di lettere. È un'impressione che, vabbè, non è nel testo di oggi ancora, è domani, versetto 16 e seguenti, c'è una vera risposta, come diceva Silvia prima, che questo sia presentato come una specie di segno anche questo. Cioè Gesù sa parlare bene, è colto, io credo che voglia dire così, cioè il modo in cui Gesù parla mostra che è colto. Non è che solo sa leggere, è chiaro. Cioè, parla come uno che sa. E quindi il suo modo di parlare, di argomentare, eccetera, mostra che è un uomo colto. E non ha mica studiato, diciamo, gli studi superiori. Non è che... E come mai è così? Questo punto interrogativo mi sembra che per l'evangelista sia anch'esso un segno, che poi dà motivo alla risposta di Gesù. Anche Gesù lo prende come un segnale.